è da partire.
Cominciamo subito o siamo abituati a un quarto d'ora?
No, meglio cominciare subito.
E allora buonasera a tutti e cominciamo questa chiacchierata su un autore, Galileo Galilei, che è uno di quegli autori immensi che è difficile da qualche modo da contenere, anche perché Galilei partecipa a quella che è un'impresa che copre oltre un secolo di storia, e Galilei certamente era consapevole che l'impresa scientifica non è una questione di un singolo ingegno, di un singolo uomo. John Donne, un poeta inglese grosso modo di questo periodo, diceva che nessun uomo è un'isola, ma tanto più nessun scienziato, perché lo scienziato partecipa a un'impresa collettiva, e di questo era pienamente consapevole Galilei. E questa impresa collettiva è niente poco di meno che la rivoluzione scientifica moderna, la quale in qualche modo ha due date di riferimento. Possiamo farla cominciare appunto con il 1543, che è la data di pubblicazione, in punto di morte, diciamo, del De Revolutionibus Orbium Celestium di Copernico, e si conclude questa rivoluzione scientifica nel 1687 con la pubblicazione dell'opera più importante di Isaac Newton. E quindi è un'enorme impresa che vede coinvolti i maggiori ingegni di quel tempo, e non erano ingegni di poco conto, nel senso che da Copernico a Keplero, a Galileo stesso, a Pascal, a Cartesio, a Torricelli, è una sequela di enormi geni che appunto ciascuno dei quali ha dato il suo apporto a questa impresa. Però se io dovessi indicare un'opera che veramente rappresenta questa rivoluzione scientifica, è quest'opera che qui vedete in frontespizio riprodotto. È un'operina, dice Galileo, nel senso che è una cosa da poco tutto sommato. In realtà è l'opera che dà innanzitutto fama a Galileo, ma poi che dà alla rivoluzione scientifica astronomica quell'impulso che prima non aveva e non poteva avere. Lo poteva avere perché? Perché se voi considerate l'opera di Copernico, diremo che leggibile oggi, a parte i primi due o tre capitoli, c'è poco. È una scrittura matematica. Una scrittura matematica che certamente era rivolta, così dice lo stesso Copernico, all'attenzione dei matematici, e anzi in una lettera che presentava quest'opera, una lettera non firmata ma che poi è stata attribuita a un astronomo amico di Copernico, Osiander, era scritto che quest'opera rappresentava un'ipotesi di lavoro per i matematici per poter semplificare i calcoli e dunque poter avere un'indicazione sull'universo, sul movimento dei pianeti, più precisa di quanto non fosse possibile sulla base dei complicatissimi calcoli che bisognava fare invece secondo l'ipotesi appunto tolemaica, che prevedeva circoli su circoli, che prevedeva una serie di artifici matematici piuttosto difficili da controllare. Quindi l'opera di Copernico fu sì fondamentale, però in qualche modo non poteva accendere l'entusiasmo del pubblico. Tra l'altro un pubblico in un periodo, qui siamo appunto a 1610, quindi in un periodo barocco, un pubblico che era interessato anche dal punto di vista, diciamo, popolare. Quest'opera qui un paio d'anni dopo è citata persino in Cina, e cioè la fama di Galileo si allarga veramente su tutto il mondo allora conosciuto, e vi ricordo che da non moltissimo c'era anche un nuovo mondo, no, a disposizione dell'Europa. Ecco, quest'opera qui rappresentò la vera esplosione di questa nuova concezione del mondo e dell'universo, che appunto è quella che chiamiamo copernicana, giustamente copernicana, ma che è stato Galileo con quest'opera a diffondere, a divulgare. Quest'opera, vi leggo la traduzione del frontespizio. Allora, Sidereus Nuncius, annunzio sidereo, quindi legato alle stelle, che grandi e oltremodo mirabili spettacoli apre ed espone allo sguardo d'ognuno, e in special modo di filosofi e astronomi, da Galileo Galilei, patrizio fiorentino, dello studio padovano pubblico matematico, col cannocchiale, quel perspicilli di cui si parla, è appunto il cannocchiale che di lì a poco Cesi, il fondatore dell'Accademia dei Lincei, cui apparteneva anche, apparterrà anche, anzi, Galileo, diede il nome di telescopio, ma adesso è ancora perspicillum, e quindi cannocchiale è da intendersi con la parola perspicillum. Da lui, da poco inventato, osservati nella faccia della Luna, in innumerevoli fisse, nella Via Lattea, nelle stelle nebulose e in primo luogo in quattro pianeti intorno alla stella di Giove, a diversi intervalli e periodi, con celerità mirabili rotanti, da nessuno finora conosciuti, primo autore di recente li scorse e assegnò loro il nome di astri Medicei. Astri Medicei sarebbero appunto i satelliti di Giove, scoperti da Galileo con l'uso appunto del cannocchiale, che gli permisero tra l'altro di poter diventare l'anno dopo filosofo e matematico di corte presso appunto la casa Medicea, e quindi si allontanò dal Veneto, da Padova, dalla Repubblica di Venezia, lui che era di origine toscana, ma si allontanò soprattutto perché, lì nella corte Medicea poteva dedicarsi appunto completamente alle sue ricerche. Vi faccio notare che, essendo nato Galileo nel 1564, qui è un autore maturo. Noi siamo abituati nell'ambito della fisica e delle scienze, diciamo, più avanzate, a scoperte che vengono fatte da autori molto giovani. Però dobbiamo dire che Galileo in qualche modo arrivò alla fama e alla scrittura delle sue grandi opere in età abbastanza matura, e anzi questo lo accompagna un altro grande autore, anche Kant, Immanuel Kant, no? Cominciò a scrivere le sue opere maggiori quando era sulla cinquantina, e quindi qualche speranza abbiamo ancora di poter fare qualcosa di importante. L'importanza di quest'opera. Forse noi non ci rendiamo conto, perché noi non guardiamo più il cielo. E questa è una perdita, direi, decisiva. Nel senso che l'umanità, in centinaia di migliaia di anni della sua storia, ha guardato il cielo con un'intensità che a noi oggi è francamente sconosciuta. Abbiamo pensato, ecco, questo è un quadro che trovate a Venezia, no? Alle gallerie dell'Accademia, è la famosa tempesta di Giorgione. È una delle, qui siamo un secolo prima la pubblicazione del libro di Galileo, però quest'opera, a mio avviso, che è una delle più enigmatiche del Rinascimento, cioè non sappiamo bene cosa voglia rappresentare, no? Tant'è che nei testi, soprattutto nei cataloghi, no? Che erano fatti per le note di eredità delle grandi casate veneziane, questa compare come il quadro della Singana, no? della Zingara, che starebbe lì. Ecco, io lo vedo come un po' il quadro che rappresenta la condizione dell'uomo, una condizione povera, se vogliamo, sottotono, perché voi vedete che non è centrato l'uomo qui, eppure siamo nel Rinascimento. È in mezzo alla natura, ma in mezzo anche agli artefatti dell'uomo. Quindi è un uomo la cui condizione è una condizione dipendente, ma nello stesso tempo che sa costruire e creare qualcosa. Ma su tutto domina quel cielo tempestoso e quello squarcio rappresentato appunto dal fulmine. Ecco, questa idea del cielo, dell'importanza dei cieli, va sottolineata perché, ripeto, fino direi a tempi abbastanza recenti, il cielo era comunque centrale nella vita degli uomini. Vorrei ricordare Kant, che appunto indicava nel cielo stellato sopra di me, nella legge morale dentro di me, i due riferimenti d'obbligo, no? della vita di ogni uomo. Ma vorrei ricordare l'importanza del cielo, e qui siamo un secolo dopo Galileo, in un'altra opera di un italiano, e cioè Giovan Battista Vico. Lo ricordo proprio per sottolineare l'importanza che per il mondo antico, ma ancora quello moderno, aveva appunto la visione del cielo. Quando Vico racconta dei primi uomini dopo il diluvio e parla di questi bestioni, no, che si aggirano nelle selve, a un certo punto dice che lì cominciò una sorta di scintilla dell'umanità nuova, e lui dice così: a un certo punto il cielo finalmente folgorò, eccolo lì, tuonò con folgori e tuoni spaventosissimi. Vico sta descrivendo la situazione un secolo, due secoli dopo il diluvio universale. Allora, secondo la concezione del tempo, dopo il diluvio universale l'aere era così pieno di umidità che appunto era costantemente pioveva costantemente, e non c'era appunto la possibilità nemmeno del fulmine, perché appunto il fulmine appartiene alla sfera del fuoco, e quindi da questo punto di vista si dovette aspettare un secolo almeno prima che il fulmine potesse scatenare la sua forza. E continua: quivi pochi giganti, che dovettero essere gli più robusti, che erano dispersi per gli boschi posti sull'altura dei monti, siccome le fiere più robuste ivi hanno i loro covili, eglino, spaventati ed attoniti del grande effetto, di che non sapevano la cagione, alzarono gli occhi ed avvertirono il cielo. Cioè, l'umanità nasce sostanzialmente quando gli uomini, e questa è una proposta anche per chi vuole un'indicazione dal punto di vista dell'evoluzione, l'uomo nasce quando alza gli occhi e scopre il cielo sopra di sé. Questa è la condizione umana, e gli uomini da sempre hanno visto il cielo come il luogo per eccellenza. Il mondo è fatto essenzialmente del cielo. Gli aborigeni australiani, quando attraversano in questo bush, in questo deserto senza alcun riferimento, se non ogni tanto queste montagne stranissime, no? Tipo Iron Rocks, no? Che emergono da questo universo piatto. Ecco, gli aborigeni dicono che per attraversare il deserto bisogna conoscere i canti, e quindi sono le vie dei canti. E le vie dei canti corrispondono ai luoghi del cielo. E cioè, noi per attraversare la terra percorriamo dei sentieri che corrispondono ai sentieri del cielo. E così anche i pellegrini che dal passo di Roncisvalle andavano a Santiago de Compostela seguivano la Via Lattea, cioè seguivano un sentiero che non è affatto un sentiero cristiano, ma che ci riporta alle antichità in cui appunto santuari erano disposti lungo luoghi del cielo, come dire, una sorta di fotocopia del cielo sulla terra, e lì appunto erano i luoghi più sacri. Quindi la dimensione celeste era la dimensione più importante, e scoprire qualche cosa di nuovo nel cielo, questo dava fama in peritura, e questo fece appunto Galileo con il suo cannocchiale. Che la rivoluzione scientifica dovesse cominciare da una rivoluzione astronomica non c'è dubbio, perché è lì, è nell'astronomia, nella scienza regia, come dicevano gli antichi, che può cominciare una vera rivoluzione. Perché quando si interviene sul movimento celeste, lì siamo proprio nel cuore della conoscenza e della scienza. Parentesi. Tra l'altro, noi parliamo di rivoluzione, ma rivoluzione è una parola che ha una sua storia. Noi oggi diciamo rivoluzione intendendo appunto una frattura radicale, una trasformazione radicale che ci separa da quello che era prima a quello che è dopo la rivoluzione. Invece la rivoluzione, il termine rivoluzione, nasce proprio in astronomia, e lo troviamo proprio nel testo di Copernico, De Revolutionibus, indicando semplicemente il giro che fa un pianeta intorno al suo centro, intorno al centro di riferimento. Quindi rivoluzione nasce come termine assolutamente neutro, e poi a partire da Cartesio questo termine rivoluzione comincia ad assumere un'importanza di rilievo, fino a tradursi. La prima volta che viene usato rivoluzione in termini politici è con la gloriosa rivoluzione, quella inglese alla fine del Seicento. Però intendendo che cosa? Il Parlamento inglese intendeva che con quella rivoluzione si ritornava a quello che era la vera legalità, perché era stato il re a rompere la legalità. Per trovare invece il termine rivoluzione come lo usiamo oggi, dobbiamo arrivare alla rivoluzione francese, e contemporaneamente arriviamo a Kant, ancora una volta lui, che proprio parla della rivoluzione copernicana come quel momento decisivo di trasformazione della scienza. E allora, a partire da questa opera, possiamo dire che la rivoluzione scientifica diventa qualche cosa che non interessa soltanto i matematici, ma diventa qualche cosa che interessa anche la gente comune. Tanto è vero che Galileo, che scrive quest'opera in latino, era intenzionato a scriverla nuovamente, ampliandola, e soprattutto scrivendola in toscano, cioè in volgare italiano, perché uno degli elementi di questa rivoluzione scientifica è anche il suo carattere, tra virgolette, democratico, cioè un carattere che si rivolge a tutti, non a una cerchia esclusiva. E questo direi che è il vero passaggio dal sapere magico a quello scientifico moderno. Non è un sapere esclusivo, è un sapere invece che si rivolge a tutti. E Galileo ha questa attenzione particolare, specifica. Lui vuole che tutti possano comprendere, e da questo punto di vista Bertolt Brecht, quando scrive Vita di Galilei, è entrato dentro il personaggio, è riuscito a capirlo, e cioè ha capito quanto fosse un personaggio non astruso, distaccato, come magari Newton, come magari altri, no? E di questi scienziati un po' pazzi, un po' particolari. No, Galileo no, era tutt'altra cosa. Galileo era un uomo che amava discorrere, che amava il buon vino, che amava la buona tavola, era un uomo che sapeva di poesia, era un grandissimo conoscitore di Dante e soprattutto del suo amatissimo Ariosto. Era un tecnico. Il cannocchiale stesso, anche se qui Galileo dice ma l'ho scoperto, l'ho inventato io, in realtà era qualche cosa che lui aveva fatto grazie anche all'apporto di un suo tecnico, un suo operaio che teneva in casa, perché lui era anche appunto un ingegnere, aveva inventato e costruito un compasso che poteva essere utilizzato anche per le armi da fuoco, per calcolare le traiettorie dei proiettili, ma era anche un appassionato del lavoro dell'arsenale, dove appunto lui più volte andrà a visitare, no? questo grandissimo, questa fabbrica enorme, incredibile, no? Per i tempi, che era l'arsenale di Venezia. Ma era un grandissimo, lui figlio di uno dei diciamo di uno di coloro che dà avvio alla musica moderna, lui era un virtuoso del liuto. Quindi Galileo non è affatto uno scienziato un po', come dire, astruso, un po' pazzo, fuori dal mondo. No, no, è uno che sa trattare con gli uomini e anzi con gli uomini vuole continuamente trattare. E lui vuole che le sue opere siano il più possibile conosciute. È per questo che sceglie il volgare e non il latino. Ecco, con quest'opera dunque Galileo diventa famoso. Ma diventa famoso perché? Diventa famoso perché fa vedere. E cioè con Copernico dobbiamo star lì a calcolare e dobbiamo star lì a considerare come appunto con la, tra virgolette, ipotesi di Copernico, con l'ipotesi diciamo del sole al centro, riusciamo a spiegare cose che altrimenti ci porterebbero a dover fare calcoli molto molto astrusi, a inventarsi appunto strani giri, strane orbite. Però resta una cosa per matematici. Qui invece Galileo fa vedere. L'importante è vedere. Ma non è un vedere qualsiasi, è un vedere controllato, ma è un vedere che entra dentro le cose e ci trasmette a distanza di secoli la fortissima impressione che noi possiamo immaginare in lui che guarda appunto per la prima volta i cieli con il cannocchiale, con il telescopio. Noi sappiamo che Galileo non ha inventato il telescopio, però certo tra quell'oggettino che girava diciamo nel nord Europa, in Olanda, che permetteva alcuni ingrandimenti, certamente lo strumento costruito da Galileo è tutt'altra cosa. Voi andate al Museo della Scienza di Firenze, vedete lì i cannocchiali costruiti da Galileo e c'è proprio la capacità tecnica anche di costruire qualche cosa che per il tempo era assolutamente stupefacente, in termini appunto di capacità di ingrandimento, prima ancora di avere una teoria ottica, certamente. Su questo sarebbe da discutere, perché in quest'opera lui dice no, io sulla base anche di ragionamenti, probabilmente ci sono sì ragionamenti, ma non sono così fondati, perché dobbiamo immaginare che la scienza ai tempi di Galileo era proprio in fieri. E anche questo è una cosa da pensare attentamente, e cioè questi pensatori propongono delle cose assolutamente nuove, veramente meraviglie, e chiaramente hanno in mano ancora del materiale piuttosto grezzo. L'importanza di Galileo sta anche in questo, cioè la retorica, la capacità di scrivere e di argomentare di Galileo non è affatto estranea al successo della scienza moderna, perché sulla base del materiale che avevano era difficile riuscire ad essere del tutto convincenti rispetto a teorie che invece dalla notte dei tempi accompagnavano l'umanità. Qui si trattava di qualcosa del tutto nuovo e quindi ci voleva anche una grande capacità argomentativa, retorica, e Galileo non a caso, ma questo lo dice anche Leopardi, è il più grande scrittore in lingua italiana, in prosa, sicuramente è il più grande. E leggere Galileo oggi è ancora un'esperienza di lettura notevolissima, a mio avviso. Che cosa ha fatto Galileo? Allora ha costruito questo cannocchiale e l'ha usato per guardare il cielo. Anche questo è il segno, come dire, della genialità. Perché chiaramente anche da parte della Repubblica di Venezia ciò che interessava era soprattutto questo strumento ai fini della navigazione, ai fini della guerra, la possibilità di vedere meglio dei nemici sul mare. E invece Galileo immediatamente pensa che questo è uno strumento scientifico. Cioè, vede in maniera del tutto nuova. Per cui, per certi aspetti, aveva ragione anche Cremonini, il suo collega dello studio padovano aristotelico, che non vuole nemmeno mettere l'occhio sul cannocchiale, perché dice: oh, sono cose diavolerie, chissà cosa fa vedere, chissà come si creano queste immagini. Ma forse ha ragione, nel senso che per guardare nel cannocchiale bisogna avere una forma mentis diversa. Ed è questo che Galileo in quest'opera, in questo libro, mette dentro in maniera evidente. Cioè, mette dentro non soltanto le cose che vede, ma la capacità di vedere quelle cose, perché era una novità assoluta. E quindi con il cannocchiale lui passa qualcosa come un paio di mesi a guardare il cielo nelle notti gelide dell'inverno padovano. E che cosa vede? Beh, prima abbiamo letto il frontespizio che ci dice quello che sostanzialmente ha scoperto e sono cose rilevantissime. La prima cosa che guardiamo quando alziamo appunto gli occhi al cielo, è la Luna, il corpo celeste più luminoso dopo il Sole. E questa è la Luna rappresentata, aveva anche una buona mano come disegnatore, rappresentata da Galileo. E qui Galileo che cosa ci mostra? Beh, mi pare assolutamente evidente, e poi oggi noi sappiamo che a distanza di tanti anni siamo andati anche a controllare se effettivamente Galileo poteva vedere quello che qui era rappresentato. E obiettivamente no, probabilmente c'è un'esagerazione, ma un'esagerazione volta a che cosa? È volta a dimostrare come lo scorrere della luce del sole, no? Quando appunto sorge sulla superficie lunare, tratteggia non una superficie perfetta, ma tratteggia invece dei monti, delle valli, tratteggia cioè una superficie che è molto simile a quella appunto terrestre. E Galileo non poteva non aver pensato a quello che aveva scritto l'Ariosto alcuni decenni prima. L'Ariosto, l'Orlando Furioso, è uno dei testi più amati da Galileo, perché proprio l'Ariosto, nel viaggio di Astolfo sulla Luna, dice: altri fiumi, altri laghi, altre campagne sono lassù che non sono qui tra noi, altri piani, altre valli, altre montagne, le città hanno i castelli suoi, con case delle quali mai le Piumagne non vide il paladin prima né poi, e vi sono ampie e solitarie selve ove le ninfe ognor cacciano belve. Cioè, questa era la Luna per l'Ariosto. E in qualche modo Galileo riscontra questo. E cioè, noi possiamo verificare che la Luna, appunto, ha una superficie come la Terra. E questo cosa comporta? E questo è un cambiamento radicale. Perché? Perché nella cosmologia di Aristotele, sotto la Luna, e quindi la Luna è il primo degli astri, sotto la Luna sta l'ambiente terrestre, che è l'ambiente appunto del divenire, del nascere e del morire delle cose. Invece i cieli, a partire dalla Luna, sono sempre uguali a se stessi, perfetti. Sono fatti di un altro elemento, sono fatti di etere, non sono come la Terra. E i cieli sono eternamente uguali a se stessi. Dunque gli astri, che Aristotele dice sono gli dèi, Aristotele lo dice con una precisione, cioè senza nemmeno sottolineare, per gli antichi gli astri sono gli dèi. E gli astri sono assolutamente perfetti e quindi non partecipano dell'ambiente terrestre. E invece Galileo ci mostra che la Luna è fatta come la Terra. E allora qui l'importante è capire che non è tanto la questione di spostare la Terra al posto del Sole, perché la questione veramente fondamentale è che in questa maniera noi rompiamo la differenza tra terra e cieli. Noi non possiamo più guardare i cieli come il luogo più sacro, come il luogo degli dèi. Tutta la letteratura antica insiste su questo. Aprite la prima pagina di Ovidio, le Metamorfosi, le case degli dèi sono i pianeti. Cioè, c'è questa idea che guardando il cielo noi guardiamo la parte più sacra, lì sta il sacro. Noi qui sulla Terra viviamo in una dimensione corrotta. E allora dire che anche i cieli non sono perfetti, rompiamo quel dualismo tra Terra e cieli che invece aveva accompagnato l'umanità fino ad allora. E la Luna non è più quella di prima. Calvino dirà: noi possiamo continuare a guardare la Luna in modo poetico, però dobbiamo cambiare, come dire, la nostra poesia, dobbiamo in qualche modo adattarci anche con la poesia a una visione diversa. Allora, la prima cosa che vede Galileo è proprio questa, è appunto la Luna con i suoi monti, con le sue valli. E poi continua, alza di nuovo il suo cannocchiale, ecco, e guarda le stelle. Come vedete qui è la costellazione di Orione. Adesso non si vede granché, ma le stelle più grandi sono le stelle che noi vediamo a occhio nudo. Quello che vediamo invece con il cannocchiale è la quantità di stelle che appaiono dallo sfondo scuro. E cioè, se io guardo con il cannocchiale, non mi appaiono soltanto le stelle che costituiscono la costellazione di Orione, ma mi appare tutta una serie di altre stelle che prima non si vedevano. E a questo punto diciamo che Galileo comincia a osservare le più lontane distanze dalla Terra, scoprendo che sono piene di stelle. La Via Lattea, che è quella opacità che oramai non riusciamo più a vedere, no? Perché l'inquinamento di luce ci impedisce di vedere la Via Lattea, ma la Via Lattea è costituita da una quantità di stelle incredibile che Galileo comincia a vedere distintamente uno dall'altro. E le nebulose sono esse stesse. E cioè quegli ammassi di luce che ogni tanto appunto caratterizzano il cielo, sono essi stessi stelle. E quante stelle ci sono? E quanto grande può essere questo universo che ci mostra stelle dietro le stelle? Quanto grande può essere? Galileo non entra mai nella questione, ma perché? Perché che l'universo sia infinito, l'aveva detto non molti anni prima un pensatore, Giordano Bruno, Nolano, che non diciamo che finì male per quello, ma certamente anche quello concorse a portarlo appunto al rogo. Tra l'altro, ieri proprio sul Corriere della Sera c'era un articolo che ci mostrava appunto, hanno scoperto il quaderno di un notaio romano che, tra virgolette, si divertiva a disegnare le condanne capitali, le esecuzioni, no? E tra queste c'è anche appunto una sorta di fotografia di disegno che ci mostra appunto il rogo di Giordano Bruno. Quindi Galileo non entra nel merito delle dimensioni dell'universo, però certamente deve affermare che questo universo è molto più grande di quello che si poteva pensare. E tra l'altro questa è una prova indiretta di quello che aveva pensato anche Copernico, perché è chiaro che se noi spostiamo la Terra e la facciamo girare intorno al Sole, se le dimensioni dell'universo, cioè se l'ultima sfera, così immaginavano, no, quella che chiudeva l'universo, quella delle stelle fisse, è a una distanza, diciamo, limitata, ebbene, si dovrebbero vedere le stelle in modo diverso da una parte e dall'altra dell'orbita della Terra, perché appunto una stella, diciamo, verso oriente è più vicina quando la Terra transita nella sua, e invece non si vede alcuna differenza. Ma allora questo come lo possiamo risolvere? Ebbene, eccolo qui, l'universo è così grande, è così immenso, che una variazione di pochi diametri o di una distanza che per noi è comunque incommensurabile, pensiamo alla distanza tra la Terra e il Sole, ci vuole 8 minuti, no, alla luce del Sole ad arrivare sulla Terra a 300.000 km al secondo, però questa è una distanza ridicola rispetto appunto alle dimensioni dell'universo. Quindi Galileo, senza dire nulla, però in qualche modo dà una prova indiretta che l'universo deve essere molto, ma molto più grande di quanto non si pensasse. E questa è un'altra osservazione decisiva. Allora, immaginate la sorpresa nello scoprire una quantità di nuove stelle in un universo che per centinaia di migliaia di anni era stato scrutato, no, in tutti i suoi aspetti, dall'umanità in cerca di rivelazione. E Galileo con questo strumento scopre una quantità di nuove stelle che nessuno aveva mai visto prima. Ma poi, ecco qui la scoperta più decisiva. Questa è, ho messo, come dire, in successione, l'osservazione del pianeta Giove nelle diverse giornate. E Galileo, che il primo giorno aveva puntato su Giove, aveva fissato anche le stelle che stavano vicine a questo pianeta. Ma il giorno dopo scopre che quelle stelle hanno un'altra posizione. E così comincia a osservare la posizione di queste stelle intorno a Giove. E come vedete, queste stelle stanno ruotando intorno a Giove. E quindi alla fine lui dice: queste non sono stelle, se per stelle intendiamo appunto le stelle fisse, questi sono dei pianeti. Pianeta vuol dire appunto errante, no? Che gira, che si muove. E quindi intorno a Giove ci sono dei satelliti, ci sono dei pianeti che circuitano intorno a Giove. Ma non era che tutti i pianeti dovevano girare intorno a quell'unico centro che è la Terra? E allora, qui abbiamo la prova visiva di come non è possibile immaginare l'universo, almeno diciamo alla lettera, così come stava scritto nei testi dell'antica astronomia. Perché non è vero che tutti i pianeti girano intorno al centro, cioè alla Terra. Questo non vuol dire che allora ha dimostrato la verità di Copernico, no, ce ne vuole ancora. Però certamente questa è una prova diretta e evidente che quelle teorie che appunto pongono la Terra come il centro dell'universo e i pianeti che girano tutti intorno a quel centro, non era vera, non era vera. E questi quattro pianeti appunto permetteranno a Galileo di affermare di aver scoperto appunto dei nuovi pianeti e di attribuire questi pianeti, appunto li chiama Medicei proprio per ringraziarsi il Granduca di Toscana, e poter dunque far mostrare al mondo intero come un nuovo cielo noi dobbiamo considerare. Tra l'altro qui in questo libro Galileo non affronta un altro tema che pur lui aveva in qualche modo già indagato, ed era la costituzione del Sole, alla quale dedicherà poi quattro lettere successive. Ma già nelle sue osservazioni prima della pubblicazione di questo Sidereus Nuncius, lui aveva osservato anche il Sole, veramente osservato, vuol dire metti dietro il cannocchiale un foglio di carta e appunto la proiezione, segni con la matita quello che viene proiettato, rovesci diciamo il foglio e ottieni un'immagine del Sole. E aveva scoperto per la prima volta le macchie solari. Ancora una volta qualche cosa che interessa i cieli e però che non è affatto compatibile con quella visione della perfezione dei cieli. Anche il Sole non è perfetto. Anche il Sole presenta degli elementi che noi dobbiamo attribuire di corruzione, perché quelle macchie si spostano secondo degli itinerari, dei percorsi non propriamente diciamo geometrici, ma sicuramente con un significato, un senso, con una spiegazione possibile dal punto di vista geometrico. E allora qui Galileo ci dà, come dire, una prova diretta, visiva, di come dobbiamo pensare il cielo in modo comunque diverso da quello che era la visione degli antichi. Quest'opera dunque è l'opera di rottura. Copernico aveva annunciato in qualche modo, ma qui Galileo ha mostrato appunto come i cieli debbano essere intesi, visti con un occhio nuovo, con una nuova concezione, e se non è quella copernicana, quale può essere? La sua opera maggiore, che è del 32, quindi una ventina d'anni, anche se, ripeto, lui in qualche modo aveva già quest'opera in testa quando scriveva questa opera qui. Nel 32 lui pubblica appunto il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Se ne dimentica un terzo, ma quel terzo lo possiamo lasciar perdere, era il sistema di Tycho Brahe, il sistema ticonico che cercava di mettere insieme le due visioni, quella copernicana e quella appunto tolemaica aristotelica, ma anche lì era troppo complesso, insomma era troppo matematico per essere qualche cosa di fisico, di fisicamente possibile. Quindi scrive quel dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, dove ancora una volta non ha una prova decisiva, però certamente dei due sistemi quello che appare meno sostenibile dal punto di vista di queste osservazioni e di quello che appunto poi è stato studiato dai contemporanei di Galileo, certamente era quello tolemaico-aristotelico, che non poteva più reggere il confronto con un sistema, quello copernicano, che invece, pur non avendo una prova decisiva diretta, era sicuramente quello che sosteneva meglio le teorie che nel frattempo si erano sviluppate. Tanto per dire, vi ricordo che la prova diretta noi l'abbiamo oggi, ma l'abbiamo da tempi abbastanza recenti, no? Quel famoso pendolo di Foucault che sta a Parigi, appeso in una chiesa sconsacrata, no? E che traccia sulla sabbia un segno che non è proprio ortogonale, no? E che dimostra appunto il movimento della Terra. Quello è una prova, tra virgolette, diretta. Certamente però con Galileo abbiamo tutta una serie di argomentazioni che innanzitutto smontano la teoria aristotelica tolemaica e in secondo luogo danno sostegno a quella appunto copernicana, ed è questo il lavoro che dovrà fare Galileo. Ma ecco, con quest'opera possiamo dire che Galileo comincia un lavoro. Ora, quest'opera già di per sé sarebbe stata sufficiente, e difatti gli dà la fama sicuramente. Dobbiamo immaginare che invece a partire da questa opera che Galileo comincia a dare sostanza, a dare forza alle sue teorie. Perché è tutto da costruire. Cioè, una volta che noi togliamo di mezzo questa divisione tra cieli e terra, su cui si basava tutta l'astronomia antica, dobbiamo cambiare tutto. Prima c'erano due fisiche, la fisica dei cieli, ecco quella, il movimento rotatorio dei cieli, la perfezione, no, di quei movimenti, e la fisica terrestre, che secondo Aristotele era la fisica in cui dominava soprattutto il moto rettilineo, quindi incompleto, quindi una fisica terrestre che doveva dar conto anche della corruzione delle cose nell'ambito terrestre. Se noi togliamo questa differenza, dobbiamo cambiare tutto. Una sola fisica, che valga qui come sulla Luna, come per le galassie. È quello che appunto ricordiamo di Newton, no? La mela di Newton. E la mela di Newton è come un pianeta, è la stessa identica cosa. Cioè la mela di Newton è una massa e questa massa può essere moltiplicata per centinaia di migliaia di volte, ma resta la stessa. Le leggi che riguardano appunto i rapporti tra le masse, tra di loro, sono uguali, sia che interessino questa mela, sia che interessino un pianeta. Questa è quell'unica fisica che viene data appunto alla fine di questo percorso. E in questo percorso, badate, tutti dovranno in qualche modo cedere qualcosa, anche Galileo. Quando il suo amico Keplero gli prospetta che le orbite dei pianeti non sono circolari, ma sono delle ellissi, hai voglia tu di spiegare come farà Pascal che l'ellisse è come il cerchio, anzi, che il cerchio è un caso particolare dell'ellisse? Noi comunque siamo abituati a vedere nell'ellisse una sorta di circonferenza deformata, cioè qualche cosa che non va bene per i cieli. Anche Galileo resiste, come dire, a questa idea della forma ellittica delle orbite. Eppure era una soluzione geniale, geniale, genialissima. Cioè, qui siamo di fronte veramente a dei personaggi stupefacenti. Keplero ci dice, ma non star lì a pensare all'uniformità della velocità di un pianeta, pensa invece alle aree che un pianeta attraversa, lì trovi la legge, e cioè il raggio vettore che unisce il pianeta al Sole, a uno dei due fuochi dell'ellisse, spazza in tempi uguali aree uguali, ecco la legge, volevi la legge, te l'ho data, non riguarda la velocità dei pianeti, riguarda le aree. Eppure con quella legge io spiego tutto, spiego quello che Copernico non era riuscito a spiegare, perché anche Copernico alla fine aveva dovuto inventarsi cerchi su cerchi per riuscire a dare una spiegazione del movimento di certi pianeti. E allora su questo in qualche modo dobbiamo immaginare la forza, ma nello stesso tempo anche la resistenza rispetto a queste teorie. Cioè per noi tutto sommato è facile immaginare che si possa intendere così, ma per un uomo di quel tempo era un cambiamento, come dire, dal giorno alla notte, era qualche cosa che in qualche modo interessava il cuore della mia visione del mondo. Effettivamente cambiando l'astronomia cambia tutto l'orizzonte dell'uomo, e allora l'uomo moderno nasce qui. Certo, non nasce solo qui, nasce però su queste rivoluzioni dell'età moderna, che sono le rivoluzioni della riforma protestante, e cioè un altro modo di guardare il rapporto con Dio, un modo tutto individuale. Nasce con i quadri di Giorgione, che ci rappresentano qualcosa di tutto inaudito, e cioè un uomo immerso in un paesaggio, non si era mai visto un paesaggio, gli sfondi erano dorati, l'uomo era rappresentato in maniera del tutto simbolica, invece qui si rappresentano delle figure umane all'interno di un contesto, Queste sono le novità, ma tra tutte le novità certamente è quella astronomica, è quella più importante, più pesante, perché trasforma il nostro modo di stare al mondo, il nostro modo di vivere il mondo. E difatti, subito dopo queste scoperte, Galileo è preso in un vortice di discussioni, di diatribe, di durissime accuse, di condanne, fino ad arrivare appunto al primo processo, diciamo, non è un processo, è un avvertimento, no? Bellarmino gli diceva, è meglio che tu non ne parli di questa. Poi invece lui esce dopo anni con questa opera qui, dove lui dice io non ho preso posizione, ma certamente se tu metti in bocca l'ipotesi aristotelico-tolemaica, un personaggio che si chiama Simplicio e che in tutti i dialoghi è quello che fa la figura del somaro, alla fine dice non l'hai detto, però questo è. E Galileo, e lì aveva già 70 anni, e Galileo subì un processo, ma non per ridere, gli furono mostrati gli strumenti di tortura. E Galileo sembra che sia svenuto e poi ha detto fatemi fermare quello che volete, cioè, no. E lì si gioca effettivamente un passo importante, no? Cioè, Bertolt Brecht dà due versioni nella vita di Galileo, no? Beato il paese in cui non c'è bisogno di eroi, e invece l'altra era beato il paese in cui ci sono degli eroi. Qual è la più giusta? Ma io credo che Galileo abbia fatto sostanzialmente bene. Galileo non ha lo spessore del martire. La scienza non è martirio, la scienza non è vocazione. Galileo, appunto, tra le tante discussioni che ha dovuto sostenere, è stata proprio quella di portare una distinzione tra la dimensione della fede e quella della scienza. E mostrare come sono due cose diverse, una autonoma dall'altra. La scienza mi mostra come va il cielo, non come si va in cielo. Come si va in cielo è una questione della fede, della religione, ma come va in cielo, questo te lo posso mostrare io. Distinguiamo le due cose, manteniamo un'autonomia tra le due cose. Senza dir nulla, la Chiesa poi, quando ci fu il caso di Darwin, ben più, prese la posizione di Galileo, non disse nulla allora, poi lo ha riabilitato, voi sapete, in tempi più recenti, no? Giovanni Paolo II ha chiesto scusa a Galileo, però la Chiesa in realtà già un secolo prima aveva preso gli argomenti di Galileo. Perché? Perché non era più sostenibile la posizione della Chiesa, ma ai tempi di Galileo sostenere quello che ha sostenuto Galileo era appunto anche pericoloso. E quindi allora Galileo, dopo aver scritto questo libro, cosa deve fare? Deve costruire una nuova fisica, e lui getta le basi. Voi sapete, l'aveva già cominciate a Pisa, no? Studiando la caduta dei gravi, adesso porta avanti i suoi studi mostrando quelle che sono le leggi del moto, e anche qui mostrandoci delle cose che noi non riusciamo ancora una volta a comprendere nella loro forza. Oddio, quando facciamo la domanda, come dire, questo ci porta veramente a Vico, no? Per cui l'umanità, l'evoluzione dell'umanità è come quella dei bambini. Se voi chiedete a un bambino se cade prima il sasso oppure la balla di paglia, il grumo di paglia, il bambino dirà il sasso, non può che cadere prima. E Galileo, dunque, dire che la velocità di caduta è identica, assolutamente identica, è una questione controfattuale notevole, bisogna proprio vincere se stessi per entrare dentro queste teorie, ma sono teorie che appunto Galileo fonda sulla base appunto di nuovi strumenti scientifici. E poi, oltre a una fisica, deve anche costruire appunto una concezione che sia una sorta di compromesso o comunque di soluzione del problema del rapporto con la fede e con la religione. Perché in qualche modo la Chiesa aveva ragione, questa teoria ci spazza via millenni di concezioni appunto in cui l'uomo è al centro del mondo ed è circondato, come dire, da un ambiente, da un ambito sacro, che sono i cieli. E questo bisogna in qualche modo rifarsi allora una nuova teoria, andare a rileggere le scritture, andare a spiegare come mai nelle scritture sta scritto questo, e Galileo dice: ma le scritture mica sono dei trattati di scienza, le scritture servivano per appunto convincere gli uomini sul piano della morale e della religione, non possiamo leggerle come dei trattati di scienza. E allora anche lì la lettera a Madama Cristina di Lorena e tutta la polemica appunto sul rapporto tra scienza e religione, e poi anche la capacità di scrittura, cioè la sua scrittura messa proprio, sua stile, la sua grande capacità di scrittura messa al servizio appunto della nuova scienza, per farla avanzare, per mostrare come appunto ci siano degli argomenti che vanno al di là della semplice fattore matematico, che dobbiamo apprezzarli anche nella loro bellezza, nella loro semplicità, la bellezza della scienza. Questo è uno dei grandi temi, a mio avviso, che Galileo è riuscito a portare molto avanti. Anche qui, la bellezza della scienza rispetto a una concezione che invece poneva, come dire, la scienza tra le cose meno importanti. E invece è la bellezza della scienza che ci permette di mostrare e di dimostrare quello che noi osserviamo della natura e del mondo. Ecco, tutto questo è il compito appunto che si sobbarca Galileo. Ripeto, non da solo, ma anche questo fa parte della nuova scienza. Allora, quello che dicevamo all'inizio è giusto ripeterlo anche adesso. E cioè, questa scienza è qualcosa di nuovo anche come impresa. Non può essere appannaggio di una singola persona, non è il frutto di un singolo genio, anche se la genialità conta, e come conta, però quegli esperimenti, quelle osservazioni deve essere possibile che ciascuno di noi, naturalmente osservando quelle condizioni, le possa riprodurre. E quindi la scienza è una impresa profondamente democratica. E tutti noi, in qualche modo, qui di fronte alla scienza, se abbiamo voglia, se abbiamo, come dire, la pazienza di studiare, se abbiamo la pazienza di entrare dentro le questioni, possiamo dire la nostra. E questa è una cosa che, ancora una volta, dava fastidio a molti, e quindi quell'odio anche di molti contro Galileo lo si comprende da questo punto di vista. Perché appunto sta parlando di qualche cosa di cui tutti possono verificare. E questo, per chi ha una concezione del sapere, della conoscenza, chiusa, di casta, qualche cosa che deve rimanere, come dire, appannaggio di poche persone. E questo invece era una novità, un'apertura, qualche cosa che sicuramente ha aperto al nostro mondo, a questo mondo in cui viviamo. Potremmo dire nel bene e nel male, sì certo, potremmo dire anche nel male, ma questo, come dire, non appartiene alla scienza in sé. Appartiene magari all'uso che noi facciamo della scienza. Allora su questo potremmo anche dire a Galileo: anche tu pensavi ai tuoi strumenti per usi bellici. Sì certo, la scienza moderna è nata così, come la scienza contemporanea, no? Dietro i grandi scienziati del Novecento sta la bomba atomica. Quindi non dobbiamo nascondere nulla, però sicuramente dal punto di vista della conoscenza, io direi che la scienza moderna ha aperto una prospettiva che sicuramente è la prospettiva più affascinante per quel che riguarda appunto lo studio, la conoscenza del mondo, della natura. E Galileo è centrale in tutto questo, è assolutamente centrale. Grazie. qualche questione, qualche... Prego. Soltanto intuire, lui dice che qualche cosa che appartiene alla superficie, però a un certo punto pensava più a delle nuvole che attraversassero, come dire, l'atmosfera solare. E noi oggi, quella delle macchie solari, come dei cicli del sole, della temperatura del sole, sono una delle grandi questioni ancora, come dire, in piena osservazione. Perché sappiamo che appunto la superficie solare ha temperature diverse, che queste macchie rappresentano dei luoghi della superficie fluida del Sole che appunto hanno una temperatura diversa dall'ambiente circostante, però ancora oggi non riusciamo a dare una adeguata spiegazione dal punto di vista teorico, così come non riusciamo a spiegare il vento solare, così come non riusciamo a spiegare quelle protuberanze che ogni tanto, no, caratterizzano il Sole, che rappresentano dei momenti di attività maggiore e diversa del Sole. E Galileo potrebbe dirci: guardate che a studiare il cielo hai voglia. Qualche tempo fa si era quasi arrivati all'idea che oramai ci fosse poco da spiegare, e oggi invece si è aperta una nuova dimensione, quella appunto della materia oscura, dell'energia oscura, che ci apre ricerche, prospettive che rimettono in discussione ancora una volta teorie che sembravano acquisite. Tutto questo, diciamo, che fa parte della scienza ed è il bello della scienza. E cioè, dobbiamo immaginare che anche le teorie più solide a un certo punto dovranno essere abbandonate. Però rispetto alla scienza antica c'è questo da considerare. E cioè, la nuova teoria dovrà spiegare qualcosa di più, ma anche quello che aveva spiegato la più antica. E quindi c'è un rapporto di crescita della scienza, certamente attraverso delle fratture, ma anche sostenendosi su quello che hanno pensato i più antichi. E tra l'altro, proprio in questi pensatori dell'inizio della rivoluzione scientifica, certe idee oggi, che poi vennero abbandonate perché considerate troppo bizzarre, ritornano ad essere interessanti, no? Quando non riusciamo più a spiegare con una teoria adeguata quello che abbiamo, e allora andiamo a rivedere, ma guarda che Kepler aveva detto questo in quel libro, non potrebbe essere una prospettiva interessante da approfondire, da studiare? Quindi la genialità di questi autori credo che ancora oggi sia qualche cosa, una miniera in cui andare a guardare. Naturalmente oggi abbiamo strumenti e possibilità teoriche che quelli non avevano. Io non so cosa avrebbe fatto Galileo nelle nostre condizioni. Certamente sì, avrebbe fatto faville, insomma. Però diciamo che uno scienziato come Einstein, ecco, può essere paragonato a Galileo, sicuramente. Cioè, se noi leggiamo anche l'umanità che viene fuori dai testi, anche qui un'umanità ancora una volta non piatta, ci sono anche dei momenti nella vita di Galileo che certamente sono discutibili e che noi non approveremo, per esempio il rapporto con le figlie, una figlia che in qualche modo gli fu vicina poi fino alla morte, però la prima figlia, quella che mise in convento e che non accettò mai questa condizione, certamente fece una vita grama, insomma. Quindi ci sono anche questi aspetti della vita di questi grandi personaggi che ci mostrano che sono uomini come noi. Però certamente la grandezza di un genio come Galileo è difficile trovare un paragone, ripeto, anche dal punto di vista della capacità umana di spiegarsi. Ecco, soltanto Einstein in tempi recenti credo che abbia avuto questa grandissima capacità.
Lei ha qualche
No,
notizia?
perché mi ha detto la Maria Giacometti, però non mi ha dato alcuna indicazione
Ci
e quindi
sono altri
non saprei proprio.
appuntamenti a maggio?